If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. Are you already
Ciao, benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Senza Frontiere, sempre su Wombat Radio.
Ciao, benvenuto Carlo. Un viaggiatore, un conoscitore approfondito di questo continente. E specificheremo soprattutto su uno stato che è proprio sulla punta dell'Africa, quindi del Sudafrica parleremo, e di come anche laggiù da quelle parti tanti uomini e donne combattono per la loro casa, per le loro terre e per una vita dignitosa. Ho fatto bene a presentarti come profondo conoscitore dell'Africa, vero?
Ma no, profondo conoscitore no, diciamo viaggiatore, e da questo punto di vista, diciamo DJ, no, fa autore, esecutore, insomma anche DJ, sì, di Uru, una trasmissione di Radio Wombat che trasmette prevalentemente suoni, musica, ma anche notizie dal continente africano.
Quindi oggi siamo in casa, ecco, qui ancora non ve l'avevamo detto, ma era un po' una sorpresa.
E niente, sì, diciamo che appunto l'Africa è un continente vastissimo e conseguentemente tutte le tematiche, non solo quelle della casa, ma in generale quelle riguardano i diritti, il lavoro, l'assistenza, la sanità e via dicendo, ci hanno le loro inevitabili sfumature, perché appunto è come se noi si parlasse della Svezia nello stesso momento del Portogallo, ecco, quindi c'è una differenza grandissima tra quello che succede, il problema casa, il problema diritto all'abitare in Marocco, insomma nel Maghreb, è quello che magari è quello il problema del diritto all'abitare in Sudafrica. Però diciamo che in generale la differenza rispetto all'Europa, diciamo comunque al mondo occidentalizzato, è che il problema casa in Africa riguarda strettamente legato alla terra, nel senso che non si occupa una casa, ma si occupa una terra, un terreno, una porzione di territorio su cui poi costruirci una casa, perché diciamo non ci sono case vuote come ci possono essere milioni, miliardi come ci possono essere in Europa, o per fare il nostro aspetto specifico in Italia, ma ci sono terreni su cui poi successivamente vengono costruite le case.
Ponendo un po' appunto il focus sul Sudafrica, no? Viene a pensare che il Sudafrica negli ultimi anni è stato sotto i riflettori, e che sono stati, se non sbaglio, i campionati mondiali di calcio, e Shakir, che appunto aveva fatto questa fantastica canzone, no? Che è entrata un po', come dire, come jingle nella testa di tutte le persone. Cos'era? Il 2006, mi sbaglio, no? 2010. Insomma, è andato un po' sotto i luci della ribalta internazionale. Questo paese si porta dietro delle contraddizioni enormi, che vengono dal periodo dell'apartheid, del colonialismo praticamente dei boeri, insomma, della popolazione bianca in Africa, e soprattutto di tantissimi quartieri invece neri, dove anche storicamente, se non sbaglio, c'erano state delle occupazioni di case, delle occupazioni di terreno, e dove il capitale bianco, in questo caso qui, per fare largo, no? Se non sbaglio, a nuovi tipi di quartieri gentrificati, quartieri belli, fighi, ricchi e via dicendo. E, insomma, a che cosa facevano? Arrivavano con il bulldozer, insomma, una delle cose più amate da Salvini, tanto per capirsi, per sgomberare le persone che invece stavano lì a vivere. Quindi non è una cosa di questi ultimi anni, che si va, insomma, anche un po' sentendo sulle radio, anche un po' sul mainstream, di questi movimenti di resistenza, no? Tipo di diritto alla casa, che abbiamo anche qua in Italia, che conosciamo comunque anche nell'Europa, ma insomma anche questi tipi di movimenti di resistenza si stanno sviluppando anche in Sudafrica. Ci puoi raccontare qualche cosa, facendo anche magari un parallelo storico su qualche cosa tipo 20-30 anni fa, no? C'erano già stati degli episodi del genere, se non sbaglio.
Sì, in Sudafrica, proprio perché, diciamo, allora, il Sudafrica è tra le nazioni, diciamo sì, dell'Africa, quella più tra virgolette occidentalizzata. Conseguentemente diciamo le contraddizioni e nello stesso momento le forme di lotta che cercano, diciamo, di opporsi, insomma, queste, di risolvere queste contraddizioni, sono quelle, diciamo, più comprensibili, diciamo così, da parte nostra, ecco, da parte di chi segue, diciamo, le vicissitudini, le vicende di quello che succede in Europa.
Modalità di lotta simili a quelle che tanti compagni praticano, no? Nel resto d'Europa, in Italia e a Firenze, oppure per chi legge gli eventi fatti dall'esterno sa riconoscere come movimenti di resistenza popolari per il diritto all'abitare e via dicendo.
Allora, diciamo che anche in Sudafrica le organizzazioni dal basso che lottano per il diritto alla casa sono tutte organizzazioni che sostanzialmente difendono i terreni su cui sorgono le case. Quando si dice che vengono difese le case, sostanzialmente vengono difesi i terreni su cui queste case esistono, su cui queste case sono state costruite. Questo perché dal punto di vista, allora, innanzitutto non c'era un catasto dei terreni, e nello stesso momento un catasto dei terreni, delle proprietà dei terreni fino a tantissimo tempo fa, o meglio non c'era un catasto dei terreni pubblici, delle proprietà pubbliche, nel senso che c'erano queste grandi proprietà terriere dei bianchi, nello stesso momento c'erano queste grandi proprietà, queste grandi estensioni di terreno statale, e su questo terreno statale veniva di volta in volta utilizzato dalle classi meno abbienti alle classi più povere, a seconda dei loro bisogni. Poteva essere la caccia, poteva essere la pesca, poteva essere l'utilizzo per le attività ludiche e via dicendo, e poteva essere, come è stato soprattutto negli ultimi anni, per l'utilizzo per costruirci la casa.
Noi in Europa storicamente abbiamo visto varie riforme agrarie dove attraverso le lotte operaie, le lotte contadine, alla fine c'è stata insomma una ridistribuzione delle terre, una parcellizzazione delle terre, un esproprio per quando sono andate bene le cose, no? Gli schifondisti padronali e via dicendo, e una ridistribuzione anche piccola, parcellizzata in varie forme popolare, d'accordo? Sia per ovviamente il sostentamento diretto, quindi una piccola agricoltura di sostentamento, e ovviamente per la produzione delle proprie case. Qui invece nel Sudafrica vuol dire che fin l'apartheid è stato, come dire, in auge, questo non era possibile perché ovviamente questi grandi appezzamenti di terreno erano in mano praticamente a questi latifondisti bianchi, e poi subito dopo con il passaggio praticamente alla fine dell'apartheid non si è avuta però una vera e propria redistribuzione, diciamo c'è stato un momento in cui non c'era una legge che regolasse, no, la distribuzione delle terre, quindi queste terre sono state giustamente occupate dalle persone che ce ne avevano bisogno.
In questo caso c'è una similitudine con altri paesi in cui c'è un accentramento urbano veramente notevole, notevolissimo. Allora, in paesi come il Sudafrica, paesi come la Nigeria, paesi come il Kenya, si contraddistinguono rispetto ad altri paesi, la stragrande maggioranza dei paesi dell'Africa, per un accentramento urbano veramente grosso. Ricordiamo che Lagos, non la capitale, la città più importante della Nigeria, sono 16 milioni di abitanti, Nairobi sono circa 10 milioni, Johannesburg, non la capitale, però la città più importante del Sudafrica, sono quasi 10 milioni. E quindi succede che c'è un problema di mancanza di terra, diciamo così, nella campagna, è un problema di terreno proprio di utilizzo o di possibilità di utilizzo del suolo nella città. Per quanto riguarda la campagna e per quanto riguarda il Sudafrica è stata tentata una timida riforma agraria da parte dell'African National Congress, cioè il partito che è stato eletto, diciamo, le prime elezioni libere, diciamo sì, nel 1994, e il cui potere, diciamo, la cui maggioranza in Parlamento e quindi governo è tuttora appannaggio della African National Congress, c'è stata una timida riforma agraria che ha risolto alcuni piccoli problemi nelle campagne, ma il problema del terreno, diciamo, non tanto della proprietà, ma quanto l'utilizzo, si presenta specialmente nelle città. E il Sudafrica, a differenza delle nazioni citate precedentemente, cioè la Nigeria e Kenya, ma possiamo dire anche il Congo, diciamo, in cui c'è un'inurbazione fortissima, ma che riguarda la capitale, cioè una città, il Sudafrica è costellato da tante grandi città, un po' come un paragone si può fare rispetto all'Europa. Cioè in Sudafrica abbiamo Johannesburg, che sono circa 10 milioni di abitanti, Città del Capo sono 4-5 milioni, Durban altrettanto e via dicendo. In queste città succede che la mancanza di case fa in modo che le persone non vadino ad occupare case libere, case non utilizzate, perché non ci sono, ma occupano terreni, in particolar modo nella parte periferica della città.
Sì, che è una cosa occupano molto comune, se non sbaglio, negli slum in India, ma allora, pensiamo a Città del Capo, no? Arrivando a Città del Capo in aereo, te puoi vedere praticamente, questo nei racconti di chi c'è stato, chilometri e chilometri di baraccopoli prima di arrivare alla parte costruita, ed è sempre una periferia.
Sì. Diciamo che, allora, innanzitutto anche qui c'è da fare una precisazione. Questi paesi, in particolarmente il Sudafrica, il centro è, a differenza delle nostre città, il centro non è abitato dalle classi più abbienti, diciamo, il centro è abitato dagli strati più poveri della popolazione, mentre invece sono abitate le immediate periferie, diciamo, di queste grandi città. Succede che nel momento in cui un quartiere è saturo di queste ville, villone, villette, un piscine e via dicendo, allora succede che viene, si cerca di scacciare, di allontanare gli abitanti dei quartieri limitrofi, come per esempio succede ultimamente in particolar modo a Dharma, cioè i senza casa occupano terreni per costruirci case, comunque diciamo un'abitazione. Chi con una sorta di gentrification, fa in modo che questi terreni successivamente siano ambiti per costruire i nuovi quartieri residenziali e conseguentemente si cerca di sgomberare gli abitanti non tanto dalle loro case, ma bensì dal terreno su cui c'è la casa, che comunque l'altra particolarità è che indipendentemente dalla tipologia di casa si crea, che siano baracche o qualcosa di più solido, diciamo così, si crea una socialità tra uguali e quindi conseguentemente tutte associazioni, associazioni sportive, associazioni culturali che alla fine cementano indipendentemente dalla difficoltà abitative che ci sono, questa,
vivere,
che
un
cementano
sociale,
una comunità.
Popolare,
conseguentemente lo sgombero non è soltanto per una sommatoria, diciamo, per le persone, ma è proprio per una comunità. C'è un esempio, non degli ultimi tempi, ma degli anni 60, che è il District 6, che era un quartiere popolare.
La domanda infatti che facevo prima e non mi ricordavo, infatti, grazie, perché questo qui è un capitolo importante, invece, no? Quindi c'è un precedente storico.
Sì. C'è un precedente storico e tra l'altro un precedente storico su cui fu utilizzata legalmente, diciamo sì, tra virgolette, una delle peggiori, delle più infami leggi dell'apartheid, cioè quelle, il Land District Act,
sì,
che era quello che sostanzialmente diceva che le etnie, un'etnia, chiaramente era soltanto per l'etnia nera, diciamo, un'etnia, doveva stare in una, dovevano stare in aree ben delimitate. Il District 6 era uno dei quartieri più belli, sia da un punto di vista urbanistico, architettonico, ma soprattutto da un punto di vista culturale e sociale di Città del Capo. Fu completamente raso al suolo con precedentemente chiaramente lo sgombero, l'allontanamento degli abitanti del District 6, appunto, erano prevalentemente neri, ma anche questo faceva, faceva in modo che ci fosse questa, questo grosso melting pot anche culturale. Erano anche, le si chiamavano malesi, cioè i meticci indiani neri, indiani neri. E quindi fu sgomberato e le abitazioni rase al suolo per far posto a un quartiere, uno dei primi esempi, diciamo, di gentrification, non solo a livello africano ma anche a livello globale, per far posto a una serie di villette, ma per un'estensione di chilometri e chilometri quadrati per, solamente per bianchi. Gli abitanti furono trasferiti in quella ora uno delle più grandi township del Sudafrica, cioè a Cape Flats, in cui a sua volta socialmente negli ultimi tempi associazioni dei residenti, in particolar modo degli occupanti di terreni, ecco, ma diciamo gli occupanti di case, si stanno opponendo a un ulteriore eviction, come dire, sgombero, tentativo di sgombero, proprio perché a sua volta questi terreni sono diventati oggetto di desiderio, diciamo, per i nuovi ricchi, diciamo, in cui la stragrande maggioranza sono ancora bianchi, però ci sono anche alcuni neri che vogliono questo è stato, diciamo, l'antesignano di quello che è proprio una deportazione di massa degli abitanti di un quartiere proprio per far posto a le ville, per far posto a un quartiere più più di ricchi. E quello si sta quello sta o meglio stanno cercando di fare ultimamente nelle cinture urbane, in particolar modo di Città del Capo, sempre a Cape Flats, di Johannesburg, e quindi non tanto a Soweto, perché Soweto è una realtà oramai talmente radicata e talmente conosciuta e talmente organizzata che sono 3 milioni di abitanti, poi Soweto, ma in particolar modo a Sophiatown e a Alessandria e a Darma, in cui c'è una, specialmente nell'ultimo mese c'è una grossa organizzazione, un'organizzazione grossa che sta cercando di difendere gli abitanti dallo sgombero dei terreni.
Bene, a questo punto ti ringraziamo e mandiamo intanto un primo pezzo e poi pensiamo a una domanda per dopo. Vai! Presente un movimento Lotta per la Casa, se non sbaglio, no? Qualche cosa che appartiene.
Sì, è la Balale Base Miondolo, è un movimento sudafricano esclusivamente per il momento sudafricano, cresciuto da base con più di 10.000 iscritti, ma diciamo i simpatizzanti o comunque li partecipano alle iniziative che sostanzialmente sono di difesa delle abitazioni.
10.000 iscritti al movimento, insomma, mi sembra una gran bella realtà per la lotta alla casa, ma più che altro un movimento anticolonialista, un movimento comunque una lotta per una dignità, per una vita decente, non solo per vivere dentro una dignitosissima baracca, tanto per capirsi, ma per aspirare anche a qualche cosa in più. E se non sbaglio, l'ultimo mese hanno resistito alle forze di polizia uno sgombro. E cosa è successo? Raccontaci un po' questo.
Sì, hanno resistito con un prezzo altissimo, perché mi sembra il 27 di ottobre, circa appunto un mesetto fa, meno di un mese fa, per resistere, per difendere i terreni, diciamo, quelle loro sia la loro proprietà, anche se sostanzialmente sono case povere, ecco, diciamo. La polizia ha sparato, ci sono stati due morti.
Scusami, al prologo iniziale di tanti morti che sono nel mondo, ecco, questi non valgono niente, non si sa mai nulla di quello che succede nell'Africa e via dicendo. E invece questo è qualche cosa che merita di essere saputo.
La Balale è nato nel 2005 durante un blocco stradale lanciato per fermare gli sgombri residenti di un gruppo di baracche costruite a Kennedy Road, che è un'area, anche in questo caso un'area, diciamo, fuori dalla cintura urbana, comunque un'area all'interno della metropoli di Durban. Allora, anche qui c'è da fare una precisazione, perché le città, le metropoli sudafricane hanno ognuna la sua caratteristica. Durban, la caratteristica di Durban è che si deve partire dal presupposto per comprendere Durban, che è la città, diciamo, la lingua indiana più parlata nell'emisfero meridionale. Nello stesso momento è la città con le religioni, diciamo, indiane, queste, più seguita, la città della religione più seguita dell'emisfero, diciamo, meridionale.
Quindi, e se non sbaglio, anche Gandhi è passato.
Sì, esatto. La storia di resistenza di Durban per la difesa dei propri diritti, diciamo, è una storia oramai centenaria, appunto è iniziata, seppur in una forma non violenta, la tecnica della non violenza gandhiana, fin dall'inizio del secolo scorso, fin dall'inizio del Novecento, perché appunto Gandhi, insieme, essendo Darba una delle città appunto indiane più grandi, comprese anche quelle dell'India sostanzialmente, era parte, diciamo, della comunità indiana. E quindi c'è questa particolarità di Darba, così come Cape Town, città del Capo, c'ha le sue, essendo una città la più cosmopolita, diciamo, della città del Sudafrica, così come Johannesburg era la città degli operai neri, in particolare perché degli operai e dei minatori, perché intorno alla città, nelle vicinanze proprio, quasi nel centro della città, sorgevano le miniere di oro, di rame, insomma, e così come Pretoria era la città amministrativa e quindi proprio la città bianca per eccellenza, Durban c'ha questa particolarità. E la Balale, appunto, che c'ha come slogan casa, terra e dignità, come slogan della Balale, è nato nel 2005, come dicevamo prima, durante un blocco stradale per difendere dallo sgombero gli abitanti di un gruppo di baracche.
Intanto questo posto Marikana, se non sbaglio, insomma, si chiamava, ma alla fine era un demanio comunale, quindi
Marikana, Marikana, sì, no, allora Marikana è un'altra particolarità, nel senso che era stato chiamato così questo nuovo insediamento, diciamo così, perché Marikana è il nome di una miniera in cui circa 2-3 anni fa c'è stato un eccidio, diciamo così, da parte della polizia sudafricana, nel senso che sono stati uccisi, non mi ricordo quanti, però veramente tanti, minatori, lavoratori in sciopero. Anche qui c'è da fare un'ulteriore precisazione.
Sì, penso 3 anni fa.
Gli ex combattenti, diciamo, la parte dei militanti della base dell'African National Congress, che portava avanti la lotta armata contro Sizwe, molti sono entrati nell'esercito. La polizia invece è rimasta, un po' come è successo in Italia nel dopoguerra, è rimasta appannaggio, se non altro nei gradi superiori, nei comandi superiori, è rimasta appannaggio dei bianchi, e quindi conseguentemente la polizia è ancora bianca e conseguentemente fascista e razzista, a differente delle cose. E quindi c'è stato L'ANLALI è nato nel 2005 in un blocco stradale, successivamente ha portato avanti proprie iniziative e fra le tante iniziative c'è stata questa occupazione di un terreno sempre nella periferia di Durban, un terreno di demanio comunale che è stato chiamato Marijana proprio dal nome del luogo in cui decine di minatori furono massacrati dalla polizia durante lo sciopero dell'agosto del 2012. Ora questo insediamento è minacciata dallo sgombero e questa township con tutte le proprie relazioni sociali, con tutte le proprie organizzazioni politiche dal basso, la propria occupazione esistente, sta tentando di resistere allo sgombero. Durante una iniziativa per opporsi, un'azione diretta per opporsi ai bulldozer protetti appunto dalla polizia, due esponenti della lotta per la casa sono stati assassinati.
Scusa, quindi però c'è una violenza a monte dettata da una municipalità bianca, cioè c'è anche una responsabilità politica, no? Dietro questo, perché ci sarà comunque un decisore politico sul posto che ha deciso che quella zona lì andava consegnata,
certo, per farci, certo,
le villette e via dicendo.
Certo.
Quindi anche in questo poi si vede anche un po' quelle che sono le differenze di razza e di classe, in cui alla fine il dominio bianco insomma continua ad imperare soprattutto sugli strati più poveri della popolazione, nelle città dove evidentemente, no, ancora la popolazione nera non è riuscita ad affermarsi anche nella rappresentanza politica, quindi attraverso quel tipo di strumento democratico e poter attraverso quello proteggere anche i propri interessi, no? Mi pare abbastanza evidente.
Sì, è così, nel senso che tra l'altro è sempre più il consenso all'Afro National Congress è sempre più eroso, nel senso fino ad ora effettivamente la base dell'Afro National Congress era una base popolare, una base operaia, una base contadina e via dicendo. Ultimamente si sta trasformando, pur avendo comunque sia, questo è inutile negarlo, pur avendo ancora un grosso seguito elettorale, diciamo, nel senso che la gente lo vota ancora, comunque si sta erodendo sempre di più e è diventato sempre più il partito del funzionariato nero.
Sì, sta diventando un nuovo partito burocratico e si distacca, sì, piano piano dagli strati.
C'è da dire che, come succede spesso in queste situazioni in cui un partito e comunque un'organizzazione ha portato avanti una dura lotta, ci sono
ancora un partito di massa, che le masse,
sì,
ci sono,
rimane ancora un partito di massa e nello stesso momento ci sono ancora alcune figure nella leadership, diciamo sì, dell'Afro National Congress che fanno ancora riferimento all'ideale o comunque all'ideale per cui hanno lottato e conseguentemente ci sono ancora dei soggetti sempre più ostracizzati chiaramente da parte della burocrazia del partito che però diciamo sono ancora in contatto alla base. Questo non vuol dire però che nello stesso momento le organizzazioni, in particolar modo organizzazioni che si sono formate dal basso con una struttura orizzontale e che lavorano, intervengono sui bisogni primari e su radicate nei quartieri,
certo,
naschino sempre di più,
cioè,
e che
un'assemblea popolare, una società di mutuo aiuto, un associazionismo di base e via dicendo, ma è chiaro, quello è meno burocratizzato e pertanto risponde più ai bisogni immediati e alle esigenze delle persone, e poi dopo si vivono questi possibili, perché una parte è la burocratizzazione, poi dopo un partito si fa Stato anche in questo senso qui, e quanto si distacca e si allontana dalle persone stesse che gli danno il voto.
Sì.
Senti, ti volevo chiedere ancora un'altra cosa, un po' un discorso di numeri, un discorso numerico, perché abbiamo detto che questo movimento ha tantissimi iscritti, però anche per far capire un po' le cose a chi ci ascolta, abbiamo all'inizio di trasmissione presentato un po' il continente composto da 1.100.000 di persone. Quante persone abitano questi quartieri qui? Per far capire anche un'idea rispetto a dire, a Firenze abitano tipo 400.000 persone.
Allora, Soweto, per esempio, che è la township più conosciuta, diciamo, e che a sua volta oramai è distinta anche in una high Soweto, cioè la parte più carina, più abbellita, e in una low Soweto, sono Sono 3 milioni di abitanti, 3 milioni, 3 milioni e mezzo di abitanti.
Già vuol dire un milione in più rispetto a Roma, che è 2 milioni e mezzo.
Sì, c'è da dire anche Soweto, per chi non lo sa magari, Soweto è un acronimo, proprio perché era una township creata per l'occasione, vuol dire South West Township, so è South West, UE, sì, Soweto, West, eccetera. Sophia Town, che io ci sono stato, Sophia Town è bellina.
Sei un grande viaggiatore,
l'ho
presentato bene.
Sophia Town è bella, diciamo, perché ci sono quelli che si potrebbero assimilare, o potrebbero essere lì, che sono i centri sociali autogestiti. Qui da noi ci sono attività culturali continue, circa 1,5 milioni di abitanti. Alessandria, che è un'altra delle più grosse township che circondano Johannesburg, sono circa anche più o meno uguali. Tra l'altro Alessandria è dove viveva l'autore, il cantante di cui abbiamo ascoltato la canzone precedentemente, Lucky Dube, la canzone, ecco, lo vorrei anche ricordare, House of Exile, era dedicata, House of Exile, la casa dell'esilio, era dedicata a un battente dell'incontro Visise, braccio armato, diciamo, si deve fare una cessione a Conquest, che appunto vivevano in esilio, utilizzavano le basi in Tanzania, Mozambique, via dicendo, per poi andare
anche
a colpire,
andare
a colpire. E quindi si sta parlando di township che sono l'equivalente di una grandissima città qui
italiana,
da noi,
come
qui,
dire, qui da cioè noi. La più piccola sarebbe Roma.
Che Cape Flats sono anche quelle, non si arriva a 1 milione di abitanti, però sono comunque tanti, tanti abitanti. Volevo dire un'ultima cosa rispetto alla questione della terra, che ultimamente sui media, diciamo sui mainstream, è balzata all'attenzione, ha conquistato le prime pagine dei giornali, diciamo, la detronizzazione del presidente 93enne dello Zimbabwe, cioè Robert Mugabe, ad opera, no, cioè, è ha direttamente, diciamo che la crisi di cui sta soffrendo lo Zimbabwe viene direttamente dal problema non solo della casa, ma il problema della terra, nel senso che alla fine degli anni 90 l'associazione dei veterani della lotta di liberazione dello Zimbabwe, e quando si parla di veterani non si sta parlando dei veterani di una guerra accaduta 60-70 anni fa, si sta parlando di una lotta di liberazione che è finita all'inizio degli anni 80, dei primissimi anni 80, per cui soggetti, io ho parlato con alcuni di loro, soggetti coetanei, diciamo, persone che hanno 55-60 anni ora, e quindi quando c'è stata la prima vera crisi dello Zimbabwe avevano circa 40-45 anni, quindi nel pieno della loro attività politica, via dicendo. Ecco, la prima crisi e poi dello Zimbabwe, che poi ha trascinato il paese nelle successive crisi, è stata dettata proprio dal fatto della rivendicazione da parte dei veterani della guerra di liberazione
della terra.
Sì. Cioè loro, che era uno dei punti principali, sì, del programma, sì, dello ZANU, che era il partito, sì, sì, che portava avanti la lotta armata e liberazione. Sì. Quindi alla fine degli anni 90, 90.000 bianchi di cui vivevano nel paese, di questi 90.000 meno di un migliaio detenevano il 70-80% delle terre coltivabili. Sì. Mugabe fino a quel momento non aveva fatto, o aveva fatto pochissimo, per redistribuire, per diciamo espropriare e successivamente redistribuire queste terre, non solo ai veterani di guerra, ai contadini e via dicendo. Fu costretto sotto certi aspetti a operare una piccola
riforma,
e da lì partì l'ostracismo e il conseguente boicottaggio da parte dell'Unione Europea e da parte dei paesi occidentali verso lo Zimbabwe. Chiaramente Mugabe a questo si piegò e conseguentemente rispose sì ai diktat del Fondo Monetario, insomma di tutte le organizazioni della finanza globale, e da quel momento in poi l'associazione veterani, che è forte, perché come dicevamo prima in Zimbabwe è un po' come in Sudafrica, cioè nel senso che molti veterani di guerra sono poi entrati nell'esercito, a quel momento diciamo è iniziato una sorta di sfiducia nel presidente, o così come lo chiamavano loro, e non è un caso che sia stato l'esercito negli ultimi giorni diciamo a sfiduciare Mugabe, a deporlo.
Che ancora in quei paesi lì c'è una forte estrazione popolare dell'esercito, no? Che sì. Non è un esercito fortemente burocratizzato o comunque succube di interessi internazionali, ecco, che è una grande differenza per questo senso. Però staremo a vedere come va insomma nello Zimbabwe, magari approfondiamo un'altra puntata e ti rinvitiamo a riparlarne.
Sì, no, nulla, volevo soltanto dire che le notizie riguardo alle iniziative, comunque alle lotte diciamo per difendere la lotta per la casa riguardanti l'Africa e in particolar modo in Sudafrica, seguendo la pagina della Balali base Miondolo, e le potete trovare, sono in inglese chiaramente, e quindi però...
cercate con Google, non vi fate problemi, approfondite, vi stiamo lanciando piccoli input nel nostro piccolo approfondimento anche su questa cosa su Sudafrica. Ora mandiamo un'ultima canzone, l'ultima, e poi ci salutiamo, anzi vi salutiamo adesso, ciao, grazie di averci seguito. Un'altra trasmissione Wombat di Senza Frontiere, che noi siamo wombati, no? Siamo questi piccoli animaletti carini che resistiamo al capitalismo, vero? Sì. Vero che resistiamo al capitalismo? Sì, resistiamo al capitalismo. Allora vi salutiamo, allora se continuate a sentirci su Wombat, noblogs.org, è il nostro sito, lì potete trovare tutti i podcast, su twitter.com radiowombat.fi, poi su facebook.com Radio Wombat Firenze, e la nostra mail se ci volete scrivere con critiche, suggerimenti, anche mandarci a quel paese, postawombat@insiberia.net. Vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima trasmissione di Senza Frontiere. Ciao!
We did. something that we owe you. We need something. Will you leave us alone? We have reason. Freedom is our goal.
Freedom is our goal.
Freedom is our goal.
Freedom is our goal.
Africa is our home.
Freedom is our goal.
Freedom is our goal.
Freedom is our goal.
Will you leave us alone?
Freedom is our goal.
Freedom is our home. Burning all my people. Fire in Angola. Burning all my people. Riot in Mozambique. Affecting all my people. Fighting in Namibia. Crushing all my people. A shooting in Soweto. Killing all my people. A rebel in Zimbabwe. Victimizing all my people. I look at them, I'm shooting. My people are dying. I look at them, I'm burning. My people are crying. I look at them, I'm robbing. My people are sighing. Tell me where you gonna go. When did I say come? Nothing that we owe you. We need something. Will you leave us alone? We have reason. Freedom is our goal.
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 Freedom is our goal.